presentazione.
La presentazione è proprio super veloce, quindi adesso vi stava già dicendo delle sue collaborazioni con i canali satellitari, per esempio è sua la responsabilità della ripresa della danza alla Biennale negli ultimi anni, quindi tutti quei filmati o documentari che avete potuto vedere sono sotto la sua responsabilità, sono stati girati.
Allora, stavo già iniziando un discorso, così per prenderla un po' alla larga, per entrare alla questione dei filmati che vedremo questa sera. Dunque non è slegato quello che ora vi dirò, non è slegato. Cerchiamo comunque di portare questi filmati, che oggi ne vedremo uno, domani, per chi avrà la pazienza di vederli, forse meriterebbero anche una visione privata questi filmati, nel senso che, non so, forse se i film sono a disposizione, se qualcuno vuole, esatto, chiedeteli, credo che la soglia di attenzione oggi, anche nella veste di studenti, per seguire questi filmati un'ora in una sala con il caldo, credo che facciano molto male alla percezione del contenuto, a noi stessi, quindi perché farci del male se c'è l'occasione di poter vederli privatamente. Io quello che tenterò oggi, cercherò di darvi degli strumenti, d'accordo? Io non sono un critico cinematografico, non sono un critico cinematografico, in questo senso se lo fossi vi restituirei questo filmato in un contesto fatto di rapporti, liaison, link, legati, tenterei una classificazione, tenterei di disegnare dei rapporti, eccetera. Non faremo oggi questo. Diciamo che forse il tipo di approccio migliore nei confronti di questo film, ma non solo di questa cinematografia, forse è lo stesso approccio che la danza, il pensiero di Kazuo Ono chiede a coloro i quali si avvicinano a un tipo di danza, espressione corporale come la sua, cioè massima assolutamente individualità, personalizzazione di ciò che ciascuno sente è in rapporto all'espressione. Io credo, se ricordo bene, credo che addirittura il suo... mi dovete scusare perché io per i nomi, il collega con Iji Kata, esatto, ecco, allora, che iniziò con Kazuo Ono, credo che lo sappiate, insomma, una collaborazione, credo che fosse lo stesso regista, ricordo, che diceva prima la forma, poi i contenuti verranno. Qui entriamo adesso nella disquisizione filosofiche che sarei anche pronto a fare, ma non è questa la sede. D'accordo? Quindi la prima cosa che io vi chiedo, innanzitutto, è sganciarvi nell'interpretazione, nell'osservare questi filmati da ogni tentativo di collocarla. No, nella nostra esperienza occidentale, parlo del film, d'accordo? Perché è facile, dovete pensare che questi filmati sono stati realizzati negli anni fine 60, quindi in Giappone è già arrivato di tutto, d'accordo? Nagano, il regista, è un regista e sicuramente avrà visto e avrà conosciuto i film appunto surrealisti, le sperimentazioni di Man Ray, eccetera, d'accordo? Quindi se vogliamo calarci nel contesto culturale, letterario, cinematografico che ha informato la spregiudicatezza, se volete, della sperimentazione di questo regista giapponese, sappiate che questi hanno già visto tutto, avevano visto tutto. D'accordo. quindi al limite potremmo fare anche un esercizio intellettuale nel vedere e nell'individuare in questi filmati i loro collegamenti con le cinematografie, con le avanguardie europee. D'accordo? Però rischio di parlarmi addosso, poiché voi non avete la mia stessa cultura visiva e non credo che il vostro indirizzo vada in quella di direzione. Io vi lancio così delle provocazioni, voi prendete nota, perché sapete che negli anni 60, proprio mentre si facevano queste sperimentazioni Agano con Ono, ecco, sappiate che a Roma in Italia, proprio negli anni 60, si effettuavano questo tipo di sperimentazioni, d'accordo? I linguaggi cinematografici, quindi si facevano qui in Italia, in America negli Stati Uniti nasceva il cinema sperimentale. D'accordo, che nella fiction ha trovato. Conoscete John Cassavetes? Qualcuno di voi? Ecco, per esempio, quando parliamo di cinema indipendente americano, in quegli anni, d'accordo? Come vedete, è una materia piuttosto complessa, articolata e estremamente affascinante. Quindi, ritornando al. Io questi film non li avevo visti. Vi porto un mio contributo personale, per questo ho accettato di venire, perché 2 anni fa sono stato invitato da Toshio Mizoata, che voi avete conosciuto, è il tour manager e produttore ed è l'autore di queste iniziative editoriali. Ne sono solamente un paio, cioè, dunque lui ha fondato anche una casa editrice che realizza, questo credo che sia o il secondo o il terzo DVD, no? In cui vanno sempre più, sono dei supporti in cui vanno sempre più a confluire materiali video, fotografico, appunto dell'archivio. E sono strumenti di grande accessibilità. E poi c'è questo bel libro, per chi legge l'inglese, chi è appassionato di ONU, credo che sia veramente un testo, insomma, fondamentale per avvicinarsi un po' all'idea. Io, Toshio Mizoata, l'ho conosciuto nel 99 a Venezia, e io ero lì per conto di Rai Sat, che aveva con la Biennale stipulato una convenzione, per cui la Biennale, come per istituzione, si era dato il compito di registrare, di documentare tutte le attività relative ai diversi settori, danza, musica, teatro, eccetera. Ecco, io provenendo, avendo una formazione in tutti questi ambiti, anche in quello televisivo cinematografico, mi è stato chiesto di prendermi cura della produzione di una serie di trasmissioni che ancora oggi vanno in onda su Rai Doc. Ecco, io vi parlo di questo perché per chi di voi un giorno penserà di proseguire nella strada, se sarà fortunato, in teatro, cinema, eccetera, o per chi di voi inizierà o si prenderà carico della produzione dei propri lavori o lavori di altri, ecco, ricordatevi che oggi non si può più prescindere, d'accordo, lo spettacolo dal vivo dalla sua realizzazione e dalla sua trasmissione, dalla sua documentazione in televisione. D'accordo? Ci saranno sempre meno soldi, e qui ne sappiamo qualcosa, d'accordo? Quindi per chi si avvicina al teatro, alla produzione, deve comunque cercare di pensare anche in termini di marketing, che in questo senso significa arrivare ad un pubblico il più ampio possibile, che non significa penalizzare, banalizzare la nostra, insomma, la nostra offerta culturale, anzi significa tentare di migliorarne e provarne e costruirne un'efficiente comunicazione verso pubblici diversi. Ecco, per questo vi chiedevo se chi tra di voi, perché molto teatro, molti incontrano il teatro oggi non perché viene portato dal fratello o dall'amico, ma perché casualmente lo vede, lo incontra in televisione o perché c'è un pezzo di teatro, c'è anche una luce, un riflettore messo in una certa posizione che da un determinato taglio al viso questo esce fuori, no? Buca lo schermo e riesce in qualche modo a suggestionare, a trasmettere pensiero. No? L'immagine, oggi sapete, l'immagine è fondamentale e noi sappiamo quanto l'immagine fagociti la parola. D'accordo? Quindi vi dico tutte queste cose perché se voi pensate a quanto l'opera di Casuono poggi sulla propria immagine e di quanto questo uomo sia stato reattivo nella sua vita in presenza di obiettivi, no? Fotografie, ecco, si capisce come i manifesti stessi sono uno più belli degli altri, cioè la forza di Ono sta proprio nella capacità del suo volto, delle sue mani, della sua fisicità, no? Quindi se ci fate caso, la sua comunicazione, il suo essere soprattutto passa attraverso la invenzione di una reinvenzione della propria fisicità, anche quando la mette totalmente a nudo, quando decide di mettersi i pantaloni, i calzoncini neri a torso nudo. D'accordo? Quindi vedete che ci troviamo di fronte a un poeta, a un personaggio che pensa per immagini. D'accordo? È un processo particolarmente interessante e raffinato e che ha una presa evidentemente forte oggi, probabilmente un tempo, forse negli anni 40-50, insomma negli anni 60-65, dove l'immagine non era ancora così forte, forse così si spiega per quale motivo Casuono oggi si conferma, si afferma. Ma perché? Perché è un'immagine che si vende bene, adesso dico, si vende bene con i manifesti, avete visto i manifesti che ci sono fuori? Sono delle fotografie straordinarie di questo uomo. Cioè noi in pratica quando lo vediamo in teatro confermiamo una suggestione che abbiamo ricevuto quando l'abbiamo visto in fotografia. Il fenomeno Ono è soprattutto, nasce essenzialmente come uno straordinario fenomeno di comunicazione, di immagine. Io infatti quando per Aysat andai appunto a girare lo spettacolo, fu la sua performance la più antitelevisiva, perché è solo lui in scena, non succede nulla, non ci sono movimenti, ma tutto poggia sulla sua immagine, su questa coreografia del minimale, sulle sue grandi mani, sugli occhi, sulle rughe. Quindi per noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente posizionato due camere, una che riprendeva il totale, con aria a destra, si dice così quando vogliamo che la persona nella nostra inquadratura risulti a destra, mentre a destra deve risultare in nero, e un'altra telecamera abbiamo chiamato il dettaglio, cioè il primo piano. Quindi con un gioco di persistenza delle due immagini, a sinistra l'intera e a destra l'immagine piena, abbiamo creato il nostro programma, che poteva anche sostenere 20 minuti, 25 minuti, senza dover cambiare, senza dover posizionare, senza dover posizionare, cambiare o rendere più dinamica. È il volto di Kazuo Ono che trasmette dinamismo, la ruga. Poi pensate nell'Argentina, in questo cantando, lui indossa un cappello con una rete, no, di fronte, quindi la stessa immagine non è diretta, non è filmata, cioè è mediata. Mediata da questa rete, vista, il suo volto viene visto in trasparenza. Ecco, mi pare che siano aspetti molto, molto interessanti. Poi voi sapete, non so se voi lo sapete, ma Ono si ritirò dalle scene per circa 16 anni, per poi ritornarci nel 79, se ricordo bene. Lui si ritirò intorno alla metà degli anni 60. E abbiamo un'altra persona che si ritirò a tarda età e rimase in Italia, rimase lontano dalle scene per 16 anni per ritornare poi con un straordinario successo, pensate a 80 anni. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, dopo adesso non ricordo, l'Aida, dopo l'Aida si ritirò dalle scene, abbandonò la scrittura per ritornare poi con l'Otello e poi con i Falstaff, straordinari capolavori dell'opera. Sì. Ecco, quindi questo infonde a noi sicuramente una fiducia per quando saremo più avanti, insomma. Quindi la cosa interessante è che quindi lui si ritira dalle scene e questi film sono considerati i suoi film in cui lui sperimenta appunto se stesso. Voi avete già visto delle immagini di questo film? No?
Sì, solo quello che c'è all'interno del DVD generale.
Allora io direi, no, perché giusto direi di mandare giusto qualche piccolo frammento del primo, del portrait, perché almeno così abbiamo una base comune, almeno dal punto di vista visivo. Possiamo abbassare l'audio, per cortesia? Ecco. Sì, non del tutto, giusto di fondo. Sono film girati in 16 mm. E questo dei tre forse è il migliore dal punto di vista della qualità dell'immagine e della fotografia. Ecco, in questi giorni io mi sono intrattenuto sia con Toshio Mizuhata e anche con Yoshito, proprio in vista anche di questo nostro incontro, cercando insomma, di capire, di ottenere alcune informazioni che oggi pensavo appunto di darvi. Però in effetti non ci sono molte cose da dire su questo film. Siamo nella pura sperimentazione di quello che in questo caso Ono intuisce come necessario, no? Necessario per costruire una propria identità che evidentemente non lui avverte necessaria di completare, di perseguire. Avete visto che c'è uno specchio? Allora, se io fossi un critico, io metterei subito in relazione lo specchio ai surrealisti e soprattutto a Jean Cocteau, che dello specchio ha fatto uno dei suoi temi più famosi, più avvertiti nella sua opera. Il secondo film o il terzo, adesso non ricordo, comunque la presenza dello specchio è ancora più presente e rimanda ovviamente ad un mondo altro, lo stesso ma altro, e a tutta la suggestione che l'idea di specchio rimanda quando noi lo evochiamo. Ecco qui. Allora, la cosa interessante, vedete, è per esempio la possibilità per un danzatore, possiamo chiudere un momento e riaccendere le luci? Ecco. Adesso voi, quello che vi chiedo è di un po', per cercare di capire il lavoro che è stato fatto, dovete leggermente immedesimarvi o cercare di fare lavorare la vostra immaginazione e pensare ad una persona che è arrivata a 60 anni, d'accordo? Ha questa straordinaria capacità e volontà di rimettersi in gioco, di rimettere in gioco tutto un vocabolario di gesti, una propria esperienza fino a quel momento acquisita, e rimetterla in gioco il più possibile. Allora, la cosa interessante è che in questi film sono quelle che noi oggi chiamiamo location, cioè i luoghi dove Onus mette in gioco. Sembrerebbero che molti di questi luoghi appartenessero, non credo tutti, ma molti di questi appartengono al suo trascorso professionale, cioè luoghi che lui aveva frequentato appunto in passato, e ritornarvici con una cinepresa in qualche modo è rivisitarli secondo una nuova e altra coscienza, consapevolezza. C'è ancora un elemento su cui secondo me vale la pena soffermarsi, ed è il fatto che questo lavoro sono stati fatti in pellicola e non in video. Video all'epoca, il video viene introdotto solamente negli anni 70. E questo, credetemi, è un fatto estremamente importante da non sottovalutare, perché oggi noi pensiamo digitale. C'è un lavoro di Negroponte uscito all'inizio degli anni 90 che proprio spiegava questo pensare digitale, pensare che tutto è possibile subito, immediato, no? La percezione che oggi noi abbiamo della comunicazione, no? Basta prendere un telefono, inviamo immagini, riceviamo, ecco, non ci allontana molto dall'idea che si aveva della comunicazione già solo 10 anni fa, 10, 20, 30 anni fa. Già stancata? Volevi vedere il film? Ho capito. Ho capito. Allora, comunque tra 10 minuti ti fai un caffè e poi... Prego? Sì, sì, tra 10 minuti tolgo il disturbo. Allora, ecco, questo per farvi capire cosa significa per una persona farsi riprendere in pellicola. La pellicola ha dei processi di sviluppo, stampa e sviluppo che richiedono alcuni giorni. Adesso, qui non ci è dato da sapere quanti giorni sia trascorso tra il momento in cui Kazuo Ono si metteva in gioco, no, e il momento in cui lui si rivedeva. Guardate che è una cosa molto importante questo, perché oggi noi appunto pensiamo digitali, ci riprendiamo e vediamo subito il risultato. D'accordo? Forse allora noi oggi, più che riflettere la nostra immagine, noi ci specchiamo, che è diverso. D'accordo? Questa è una cosa piuttosto interessante, per capire, per cercare di individuare ed apprezzare il processo di evoluzione che ha fatto appunto Ono. Quindi c'è una messa in scena, c'è una ricerca di una location, di un luogo dove riprendere. La realizzazione è stata fatta con una cinepresa, quindi questi tagli che voi vedete, avete visto anche questa prima sequenza, abbiamo un primo piano preso da Valle, un piano, poi subito dopo c'è un taglio e rivediamo la stessa scena, continuare da un altro punto di vista. Quindi questo presuppone, questa ripresa cinematografica, questo film presuppone una organizzazione, una scrittura. D'accordo? Una scrittura che contiene anche un montaggio poi a termine della ripresa. Ecco. Quindi voi dovete immaginare che cosa può passare, no, nell'attimo in cui una scena viene recitata per il film, per il cinema, e poi viene rivista dopo una settimana, 2 settimane, 3 settimane, cioè nel momento in cui i materiali, i primi materiali, confluiscono sul tavolo del montatore. E poi c'è un ulteriore processo, un ulteriore lavoro, che è quella della organizzazione in un racconto. Va bene. Ora dovete anche immaginare quanto per un artista come lui, per chi fa teatro, agire con il proprio corpo in uno spazio delimitato che è quello della scena, voi fate pensare, mettere il proprio corpo in mezzo a un campo, in una città vecchia, che cosa significa, quali processi vengono attivati nella scrittura del gesto coreografico in rapporto all'ambiente. Sicuramente Kazuo Ono in questi anni non si è posto, forse si sarà anche posto, la questione di come tradurre, di come portare alla dimensione teatrale, no, i gesti, no, il pensiero, il gesto, la dimensione del gesto acquisita sul luogo, in quell'esperienza. Mi spiego? Ecco, questi sono tutti processi che elaborano, vengono elaborati nell'artista e vengono poi portati, vengono risolti, insomma, in qualche modo in termini estetici, di figura. Ecco che probabilmente questo contorcersi, no, come abbiamo visto, come vedremo, in mezzo alle piante, in mezzo alla natura, in mezzo con la fisicità del terreno e dei luoghi e delle location che fanno a contorno della sua azione coreografica, voi capite che Kazuo Ono riporta tutte queste dimensioni in scena, sublimandole. Sublimandole e trasmettendocele in forma appunto di gesti. Mi spiego? Ecco, dovete tener conto di questo. Probabilmente, se lui potesse, ci restituirebbe anche gli odori di quell'esperienza. Non a caso, durante il workshop, avete visto, credo l'ultima volta, ha portato dei fiori, è uscito, ha portato dei fiori, quanto anche, no, l'elemento è importante. Ecco, quindi poi a un certo punto vedrete in questo film, anzi anche all'inizio credo, vedrete come la maschera di Kazuono, no? è terra, cioè lui si fa terra. E vedete come la sua cifra coreografica, il suo pensiero proprio pare abbia, no? abbia come dire, raccolto in queste esperienze, tutte girate all'aperto, no? Tutto l'humus, tutta tutta l'esperienza viene restituita in maniera così, come dire, così leggera, se volete, anche in teatro. Nel nero, le sue messe in scena sono semplici, sono essenziali. Qualcuno direbbe minimali, no, non è minimalismo questo. No, questo è quello sfondo nero in cui Kazuono adatta il proprio pensiero coreografico è necessario, è funzionale perché in questo nero, in questo sfondo nero deve vivere questa esperienza che ora così raccolta in questa esperienza cinematografica. Va bene? Per esempio c'è l'incipit di un altro del secondo film che vedrete domani, oppure se io vi consiglio la visione privata, in cui lui è in un porcile e succhia la mammella dei suini, insomma, raccapricciante per qualcuno, non lo so, però è una esperienza fisica che il cinema restituisce, è in grado di restituire e che probabilmente Ono sicuramente avrà elaborato in qualche modo ed è presente nella sua azione teatrale. Dunque, che ore sono? No, quindi allora la differenza tra... È interessante che Ono, quindi, il primo film lo definisca portrait, cioè ritratto di Mr. O, di Mr. Ono, e non riflessione. Cioè il cinema, in questo, nella sua fase di girare una scena, poi sviluppo, stampa, no? C'è questo periodo che intercorre tra la ripresa e lo sviluppo di una scena, che consente in questo caso a Ono, di recuperare quella necessaria oggettività, no? per poter riflettere su quanto ha fatto. Credo che il valore di questi film in pellicola, ricordatevi, e non in video, perché il video scatena altri tipi di riflessioni. Ma proprio questa distanza, ne parlavamo proprio con Yoshito, anche con Toshio, l'altro giorno, proprio questa distanza che separa il progetto, cioè la ripresa e il rivedersi, e possono trascorrere non meno di 3, 4, 5 giorni, costituiscono un elemento estremamente interessante perché l'artista possa appunto recuperare quella oggettività che gli è necessaria per riflettersi, non come guardarsi in uno specchio. No, non è questo. D'accordo? Quindi qui l'artista assume la cinepresa come microscopio, non so, della propria, proprio cannocchiale, fotografia, macchina fotografica del proprio divenire coreografico. Credo che questo sia interessante. Quindi, quando vedrete questi film, allora abbandonate soprattutto non bisogna vederli con occhi occidentali. Se noi siamo legati al racconto, cioè ci deve essere per forza una storia, un racconto. No, qui è diverso. Mi dicono che in Giappone, io ci sono stato, però non ci ho fatto caso, ma non ci sono i numeri civici. Ma uno non si trova. Ecco, si va, è tutto per intuizione, no? Per associazioni. no? Alle cose si arrivano attraverso le associazioni, attraverso intuizioni, attraverso l'esperienza, attraverso l'intelligenza. Qui invece c'è questa cultura, noi qui in Occidente, insomma, c'è questa cultura dove tutto deve essere spiegato, codificato, no? Regolarizzato, sistematizzato, no? Le cose che ci vengono, le cose che vengono prodotte devono essere sostenute dai testimonial, no? Ci deve essere sempre qualcuno che garantisce, no, per noi, per gli altri. Non so se ci fate caso, capito? Anche la serie, i documentari, ci vengono proposti con, come si chiama, Piero Angela, che ci dice quello che stiamo vedendo. Ma scusa, io non lo posso, non lo vedo io. Quindi, ecco, allora, dunque, l'approccio visivo, l'approccio a questi film deve essere assolutamente sganciato da questo tipo di richiesta. No, di necessità di sapere, no, lasciatevi conquistare, portare, anzi, anche quando credo che lo stesso atteggiamento di chi guarda questi film dovrebbe essere quello che quelli che seguono i loro workshop: ascoltati, sentiti, ascoltati, vivi, non fatti trasportare, no? Io potrei andare avanti ancora. Ci sono domande? Possiamo far andare il film?
Riprendiamolo da capo.
Ecco, io allora a questo punto con questo finisco e...